nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile di Maria Latella.
Buona domenica, come state? È iniziato bene, spero, questo 2025 già bello scalpitante. E noi dopo il caffè della domenica torniamo a tenervi compagnia con Nessuna è Perfetta e, come sempre, cominciamo con la nostra Sunday Girl. La nostra Sunday Girl di questa prima domenica del 2025 è un'attrice giovane ma già molto apprezzata. Sarà al cinema dal 16 gennaio con L'Abbaglio. La regia è di Roberto Andò, che è anche suo papà. E i protagonisti sono Tony Servillo, Ficarra e Picone. Sì, avete indovinato, è Giulia Andò, la nostra Sunday di questa domenica. Benvenuta, Giulia.
Grazie, grazie Maria. Sono molto contenta di essere qui.
Anche noi siamo molto contenti di averti. Allora, è evidente che dopo La Stranezza, il film enorme successo che ha fatto conoscere Pirandello anche a quanti non l'avevano mai avvicinato, forse nemmeno a scuola. Ecco, adesso arriva questo secondo film con identico cast, perché ci sei tu e c'eri anche l'altra volta. C'è Tony Servillo, c'è Ficarra e Picone. Vorrei capire se la scelta di ripetere tutto è perché, vabbè, squadra vincente non si cambia, o perché il regista, cioè tuo padre, si è affezionato a voi e ormai, come fanno tanti registi, da Woody Allen a Sorrentino, a Nanni Moretti, ne cito alcuni, alla fine con gli interpreti si trova a suo agio con quelli che conosce bene.
Ma un po' forse sono tutte e due le cose, nel senso che lui aveva sicuramente c'era anche il piacere, il divertimento di immaginare una storia completamente diversa con un cast con cui si era trovato molto bene, che aveva nella Stranezza creato un rapporto molto intenso, no? Anche la particolarità della Stranezza era che questo incontro tra Tony, Ficarra e Picone era stato in qualche modo esplosivo, perché si erano trovati molto bene e tutti ci eravamo trovati bene, quindi c'era la volontà di riprovare con una storia però completamente diversa, e quindi la sfida di cambiare tutto in qualche modo.
Ecco, L'Abbaglio, il film del quale stiamo parlando, che sarà nelle sale il 16 gennaio prossimo, è ambientato nel 1860, quando Giuseppe Garibaldi dà inizio con i Mille all'avventura che unificherà l'Italia. Siamo di nuovo in Sicilia e a Marsala, un pezzo di storia italiana. La Sicilia è la regione di origine, no? Di tuo padre, ed è una terra molto presente, e evidentemente anche nella storia di famiglia. Tu che ruolo hai e se ci racconti in sintesi anche la trama del film?
Il film parla di un episodio poco noto, diciamo, durante la spedizione dei Mille, quello della colonna Orsini. Cioè, a un certo punto Garibaldi si rese conto che non sarebbe riuscito a entrare a Palermo se non avesse messo in atto un diversivo. Quindi divide l'esercito, crea questa colonna Orsini, inganna il generale dei Borboni, von Meckel, che segue la colonna sbagliata, e lui, approfittando di questo inganno, riesce a entrare a Palermo. Quindi poi questa è l'occasione per fare un affresco, per raccontare la rivoluzione, il contesto in cui si calano queste aspirazioni ideali che avevano anche tutti questi giovani che sono uniti alla spedizione dei Mille, no? Però raccontiamo in questo film anche tutti i compromessi che derivano da queste rivoluzioni, in qualche modo.
Il tuo ruolo è quello di Assuntina,
sì.
una giovane donna che per una serie di vicende finisce in convento.
Esatto, però diciamo non è una suora, è costretta a diventare suora contro la sua volontà, per necessità, come accadeva a tantissime donne, no? Anche da piccole, per ragioni economiche, venivano portate in convento oppure costrette a sposarsi con chi non volevano. E quindi in qualche modo sono contenta, perché è un film ovviamente dove non era facile che ci fossero tanti ruoli femminili, perché parla della spedizione dei Mille, quindi c'è il personaggio della moglie di Crispi, che è un piccolo ruolo, e poi c'è questo personaggio mio di Assuntina, e sono molto contenta perché ci dà l'occasione di raccontare da un lato la condizione delle donne all'epoca, però nello stesso tempo un personaggio anche molto moderno, che ha una intelligenza istintiva e che poi che aspira a un riscatto e perché pur di ottenerlo è disposta a tutto in qualche modo.
Senti, ma com'è lavorare con un regista esigente, strutturato, come tuo padre, e lavorare col proprio padre? Molte figlie non sarebbero capaci di lavorare col proprio padre, perché ne subirebbero il tratto paterno, o entrerebbero in conflitto. Tu entri mai in conflitto col regista Andò?
Ma è successo anni fa, quando giravamo Le Confessioni, è stato un po' difficile, nel senso che non sul set, ma poi fuori, venivano fuori delle dinamiche padre-figlia che sono difficili da tenere fuori, insomma, poi forse eravamo tutti e due troppo emozionati, perché c'è un'emozione doppia quando si lavora insieme e c'è un investimento. Però per il resto io ho un rapporto molto bello con mio padre, molto stretto, di collaborazione su tanti fronti, perché poi a me piace molto anche scrivere, e da quando sono piccola l'ho anche aiutato in tante volte, abbiamo scritto delle cose insieme, poi abbiamo scritto anche delle cose ufficiali, ho collaborato alla sceneggiatura della miniserie su Letizia Battaglia, quindi noi abbiamo proprio un'abitudine ormai a lavorare insieme, e devo dire che negli ultimi anni, sia delle cose che abbiamo fatto a teatro che al cinema, ormai c'è solo l'aspetto positivo di lavorare insieme, perché ovviamente ci conosciamo benissimo e quindi se lui mi chiede qualcosa io so benissimo che cosa vuole.
Senti, Giulia, ma lavorare con un altro regista?
No, mi piace molto, quando mi capita mi piace moltissimo. Purtroppo non faccio tanti provini, non so perché.
Come
non
te lo
so dirtelo. Non me lo spiego.
Allora facciamo un appello, ragazzi, registi, c'è una bravissima e bellissima attrice che vorrebbe anche, come dire, uscire dall'esperienza padre-figlia, fatevi sotto.
Mi piace, però insomma mi piacerebbe molto, ho avuto delle esperienze con altri registi, ma vorrei averne di più, ovviamente.
Senti, sì. L'ultima cosa, è un momento positivo per le attrici e le registe italiane. Abbiamo due film che potrebbero comunque sognare l'Oscar, Vermiglio e C'è ancora domani di Paola Cortellesi. È un momento facile per le donne che vogliono fare cinema? C'è un ritorno degli spettatori al cinema?
Sembra che ci sia un ritorno degli spettatori sicuramente, e per le donne è meglio di prima, poi non so se ancora è abbastanza, però mi sembra che ci sia adesso uno spazio e una voglia, e poi anche il pubblico penso che abbia voglia di storie raccontate dalle donne, no? di storie che
Sì, anche
parlino
perché al
delle
cinema io ci
donne.
vado tantissimo e siamo quasi sempre, diciamo, 2/3 degli spettatori. Chissà se ricapiterà, come è successo a me, di rivedervi comparire sul palco di un cinema, come è successo appunto con La Stranezza una domenica
Ah sì,
pomeriggio al Cinema Adriano di Roma. Chissà, ci saranno queste
dobbiamo fare
sorprese?
dovremmo fare tanta promozione, quindi potrebbe succedere, sì.
Va bene, allora cercherò di intercettare una di quelle volte. Grazie Giulia Andò, nelle sale
Grazie.
dal 16 gennaio con L'Abbaglio, film di Roberto Andò, con Toni Servillo, Ficarra e Picone. A presto e buon anno, Giulia.
Grazie, buon anno, a prestissimo. Ciao.
Nessuna è perfetta.
Eccoci ancora qui a Nessuna è perfetta e ci è venuto a trovare virtualmente, ma è sempre un piacere, Paolo Landi, scrittore, sociologo della comunicazione e autore insieme a Marco Montanaro, che è uno scrittore a sua volta e si occupa di comunicazione, sono autori di Dalla parte di Chiara, il caso Ferragni e la società incivile, pubblicato da Krill Books. Un saggio chiaramente a difesa delle influencer che, come sapete, ha avuto un 2024 alquanto turbolento, diciamo pure disastroso. Allora, intanto, benvenuto Paolo.
Buongiorno a tutti.
Chiara Ferragni ogni giorno, no? Scrivete, mandava il seguente messaggio: si può guadagnare e molto senza fare nulla, essendo semplicemente se stessi. Poi però, da quel comodo sofà, è stata sbattuta giù per terra e, proprio perché aveva fatto qualcosa, o meglio, aveva dichiarato qualcosa di non vero. Perché avete scritto questo libro, tu e Montanaro?
Ma prima di tutto l'abbiamo scritto perché io ho una lunga esperienza nelle charity aziendali. Mi sono occupato per molti anni di comunicazione per imprese e ho sempre cercato di convincere le imprese a destinare una parte dei budget marketing in beneficenza, perché ci sono molte associazioni che lottano contro le emergenze nel mondo e io trovo giusto che gli enormi budget destinati alla pubblicità prendano a volte anche queste strade che aiutano le persone che si occupano di queste cose. E proprio parlando con qualcuno di loro mi avevano detto tu non sai che danno ci ha fatto questo caso Ferragni, perché già era difficile tirare fuori i soldi dalle tasche delle aziende per fare beneficenza. Allora a Marco Montanaro e a me è venuto in mente di difendere Chiara Ferragni. Perché? Perché noi abbiamo, soprattutto per la mia esperienza in questo genere di cose, io ho visto che lei era innocente, come era innocente la Balocco. Mi è sembrato un polverone alzato, non so bene per quale ragione, ancora mi interrogo su questo. E se volete appunto vi spiego perché anche. Io affermo così in modo così chiaro che lei è innocente.
Aspetta Paolo,
sì.
Prima mettiamo un punto sul fatto che guadagnare moltissimo sostanzialmente senza fare niente, come scrivete, cioè essendo se stessa, significava anche però vendere, no? Dei pezzi di sé, farsi fotografare in ogni momento, far fotografare persino i suoi figli. E dunque c'è stata anche questa reazione, perché forse c'era stata una sovraesposizione eccessiva, costante, totale.
Beh, io direi che il modo di comunicare digitale sta sconvolgendo tutti i canoni tradizionali della comunicazione. È evidente che chi sta sui social ci deve stare praticamente sempre, perché nel momento in cui non si è attivi, Instagram o Facebook o X ti punisce e l'algoritmo non ti fa più vedere e quindi bene o male scompari. Per cui chi sceglie di fare questo lavoro, di essere sui social per lavoro, come lo ha scelto Chiara Ferragni, è evidente che ci deve stare sempre. È anche evidente che deve raccontare se stessa, cioè non può eliminare alcuni aspetti appunto della sua vita, o meglio, ne eliminerà tantissimi, però in linea di massima lei deve raccontare, ci deve essere una narrazione che la vede protagonista da quando si alza la mattina a quando va a letto la sera. Quindi io non vedo niente di male nemmeno in questo, bisogna forse non demonizzare i social. Trovo molto moralismo, no? Anche nel fatto che lei è stata condannata per questa vicenda che io ritengo completamente artificiosa e assolutamente non veritiera, diciamo. Cioè, c'è molto moralismo, mentre invece noi ci dobbiamo abituare, io credo, a una società che sta cambiando profondamente, sta cambiando anche il lavoro. Quante volte si sente dire che chi ha fatto queste grandi fortune, i vari Zuckerberg, i vari Jeff Bezos, sono diventati ricchi non perché hanno lavorato duramente, non perché hanno studiato nelle migliori scuole, ma perché hanno avuto un'idea. Ecco, c'è questa retorica anche della società digitale, del lavoro, che oggi sta profondamente cambiando.
No,
il lavoro con il sudore della fronte
possano. No. Sono convinta, Paolo, che le idee possano, come dire, cambiare una vita, e tra l'altro, avendo in qualche modo rivelato l'esistenza di Chiara Ferragni a un pubblico vasto che ancora non la conosceva, quando lei era una ragazzina studentessa alla Bocconi, e le diedi una rubrica sul settimanale che dirigevo all'epoca, sconvolgendo un po' la ritualità delle giornaliste di moda che non capivano perché un influencer, all'epoca erano pochissime, potesse arrivare a scrivere su un giornale. Quindi no, io il valore dell'idea lo riconosco, ecco. Ma a proposito delle cose che cambiano, c'è una cosa che mi ha colpito nel vostro libro, a pagina 56, Cattiva maestra televisione. Tu e Montanaro ironizzate sulla TV italiana, che finge o comunque si sente trasgressiva, chiedendo agli ospiti se sono o hanno avuto esperienze omosessuali, e tu dici: è una cosa veramente antica, antiquata. Citi Flaiano: negli anni 60 Flaiano scriveva: la televisione e il matrimonio vanno bene in campagna, in città fanno ridere. E in America la crisi dei cosiddetti late show, i talk dove i comici intervistano le celebrity, sembra irreversibile. In Italia invece ci sembra ancora coraggioso fare domande private e ancor di più rispondere. Pensi davvero che, così come sta cambiando un po' tutto, stia cambiando anche il mondo della televisione?
Ma io penso la televisione fa più fatica a cambiare, ma è costretta a cambiare la televisione, perché intanto non la si guarda più soltanto seduti su un divano nel salotto di casa, ma la consumiamo spesso sullo schermo del telefono, anche la televisione nazionale, la RAI, ma tutte i canali generalisti ormai si guardano sul telefono, si guardano sullo schermo del computer. Questo ovviamente spinge a un tipo di consumo anche differente, molto più frammentato, molto più occasionale. Non è che che la sera ci si mette a sedere sul divano, sì, ancora si fa, però voglio dire sempre meno, perché c'è questa possibilità della televisione di essere vista e consumata in altri modi. Però come mezzo risulta un po' più lento rispetto ai cambiamenti che lo smartphone ha portato, dei cambiamenti incredibili nella nostra vita, ci ha costretti veramente a immaginarci anche la nostra quotidianità in un modo differente, non si fanno più le cose
ma per tornare a Chiara Ferragni, voi, tu e Marco Montanaro scrivete che lei in TV non funziona, a differenza di Fedez, il suo ex marito, sono separati, che invece sa come usare il mezzo. Sì. Come mai, visto che sono coetanei?
Beh, sono coetanei, però Chiara Ferragni non è praticamente mai stata in televisione, mentre Fedez ha avuto molte frequentazioni con la televisione, anche con star televisive, ha fatto una canzone con Orietta Berti, è stato sempre molto al Festival di Sanremo, poi ovviamente c'è andata una volta anche Chiara Ferragni, però Fedez è più un animale televisivo rispetto a Chiara, e io dico, noi diciamo nel nostro libro che Chiara funziona quando ce l'ha in mano sul telefono, mentre invece Fedez è più un animale, più furbo, funziona di più in televisione perché conosce meglio i meccanismi della televisione, avendo frequentato proprio il genere televisivo, la canzone con Orietta Berti che gli ha portato un grande successo, certo, lo ha avvicinato proprio alle masse televisive.
Secondo te che cosa ha in mente per i suoi prossimi 2, 3, 4 anni Chiara Ferragni? Come vuole ricostruirsi, al di là di essere tornata sulla scena dei rotocalchi familiari perché si è fidanzata col figlio di Tronchetti Provera, quindi continuando sulla scia, no, di rapporti sentimentali con persone famose. Uno si chiede, ma insomma uno normale sconosciuto mai, solo ricchi e famosi.
Beh, questa è un po' la condanna a cui vanno incontro le persone di quello che una volta si chiamava il jet set, no? Evidente nell'ambiente che frequentano, conoscono soltanto un certo tipo di persone ed è evidente che alla fine magari si fidanzano o si sposano con quelle persone. Già accade anche a noi, no? Spesso ci fidanziamo, ci sposiamo con persone incontrate sul posto di lavoro. Quindi ecco, nel futuro cosa farà? Io sinceramente non posso immaginarlo, però mi verrebbe da pensare che lei continuerà a fare quello che ha sempre fatto, perché vedo per esempio nella protestante America, molto meno moralista da un certo punto della cattolica Italia, vedo che le Kardashian, per dire, vanno avanti, continuano a macinare followers, continuano a fare affari con i social network e continuano, diciamo, a essere profondamente immerse nella vita digitale, avendo capito che si possono fare soldi nella vita digitale, mentre invece noi massa spesso siamo degli operai che tutte le mattine timbriamo il nostro cartellino per arricchire gli Zuckerberg, gli Elon Musk e Jeff Bezos fornendo i nostri contenuti, ma non siamo pagati.
Grazie a Paolo Landi, che con Marco Montanaro ha scritto questo librino interessante, dichiaratamente a favore di Chiara Ferragni, perché si chiama appunto Dalla parte di Chiara, il caso Ferragni e la società in civile. Grazie per essere stato con noi a Nessuna è Perfetta e vediamo come si evolve la situazione, magari tornerai a farci una seconda puntata. Buona domenica Paolo.
Grazie mille, buona domenica.
Grazie Alessandro Chiappini in regia, Gaia Romani in redazione, io vi aspetto come sempre domenica prossima qui su Radio 24. Ciao.